costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio, lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri, non può salvar se stesso, il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, fra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Oses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo, lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Oses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Ho qualche spunto di riflessione che poi sarà ampliato nella meditazione di questi prossimi giorni, in particolare nella Via Crucis di venerdì la sera, poi con, se è bel tempo, anche con un segno di cammino per la via di Giuliano, per dire che siamo dentro sempre alla storia del mondo, alle storie nostre di tutta l'umanità. Il vissuto con cui io condivido con voi queste riflessioni è di commozione. Leggere il racconto della passione di Gesù non è leggere come un testo, con rispetto certo alle rappresentazioni teatrali, ma come di una sacra rappresentazione liturgica, come qualcosa che sì, c'è ma è lontano. Meditare sul racconto che abbiamo ascoltato con partecipazione e sentirsi commossi perché c'è un intreccio costante, costante, fra la storia di Gesù, la passione di Gesù e il dolore e la passione dell'uomo, di oggi, di noi. E questo mi provoca una commozione dell'animo, perché anche il mio animo, il mio cuore, come il vostro, è tante volte colmo di dolore, sì, per tanti dolori che entrano e che cercano sempre in questo uomo di Nazareth, il crocifisso, cercano un riferimento, cercano non una risposta automatica, ma un riferimento, una consolazione, un accompagnamento, dolori di persone che vivono malattie, che vivono disagi profondi, dolori di persone, di familiari, di persone che si sono tolte la vita, con cui sono entrato in relazione in questi ultimi tempi, che lasciano dentro un segno doloroso. Quello che succede nel mondo, tanta violenza, qui abbiamo fatto riferimento, se non ci assuefiamo alla violenza, proviamo dolore. Questo non significa entrare nel dolore per esserne poi prigionieri, però significa partecipare profondamente, cercando sempre i segni di persone che, seguendo Gesù e altre ispirazioni nel dolore, riescono ancora a testimoniare l'amore, la disponibilità. Questa è la meditazione profonda della passione. Così io la sento e così la condivido con voi. Questo è come il vissuto profondo di partenza, che è come il sottostare, come il retroterra. E su questo qualche altro spunto, raccogliendoli, senza adesso dare così in successione numeri, perché poi magari ci si perde, ma grosso modo tre pensieri riassunti proprio in sintesi. Perché sulla passione si dovrebbe stare una giornata di meditazione? Perché leggendo la passione riscontriamo nel questo racconto tutto quello che noi incontriamo dentro di noi, attorno a noi. C'è il disprezzo per il giusto, c'è il tradimento degli amici, c'è il potere che uccide, c'è l'indifferenza, la complicità, c'è l'insulto alla vittima, non la pietà, la compassione, l'irrisione della vittima. C'è questo e altro ancora. Ci sono dentro tutti, ci siamo dentro tutti coinvolti. La riflessione di fondo che io sento sempre, che abbiamo condiviso più volte in questi anni, è una questione cruciale. La passione ce la riconsegna nel suo epilogo drammatico, che poi però si apre alla speranza, alla risurrezione. C'è un conflitto, si apre un conflitto fra due dei, il Dio del Tempio di Gerusalemme, dei sacerdoti del Tempio, di coloro che servono il Tempio, delle classi dirigenti che si appoggiano alla religione per continuare a esercitare il loro potere, di una società che in nome di questo Dio apparentemente neutrale, ma di fatti violento, perché conferma tutte le ingiustizie, le discriminazioni verso i bambini e le donne, verso le persone che per vari motivi fanno fatica nella vita, verso i malati, in tutti i sensi si intende la malattia, verso coloro che avevano sbagliato e la religione li aveva eliminati, scomunicati per sempre, e verso quel popolo che ritenevano costoro, che credevano di avere Dio in mano, in loro possesso, disprezzavano come ignorante, la povera gente, ignoranti, disprezzati, usati. Questo è il Dio del Tempio. Funziona, certo, funziona perfettamente. E Gesù di Nazareth che, venendo, comunica il Dio umanissimo di Gesù, che invece sta in mezzo alla gente sempre, lo commentiamo qualche aspetto ogni domenica, che si relaziona con una compassione costante, cioè vibra nell'animo Gesù quando incontra le persone, a cominciare dai più deboli, dai più poveri, dagli esclusi, da coloro che stanno ai margini. Vibra dentro e vive la vicinanza, li tocca anche, li abbraccia, li tocca, bambini e donne, malati, e comunica loro gesti e parole di vicinanza, di ascolto, di guarigione nel senso più ampio del termine, di perdono, di fiducia. Gesù sempre infonde fiducia, incoraggiamento, e Gesù se la prende solo con una categoria di persone, con coloro che pretendono di avere Dio in mano, pretendono di essere giusti, pretendono di essere giusti e di non cambiare. Con questo Gesù è fortemente polemico. Non che si ponga Gesù mai contro gli altri poi lo sentono contro, fino a sentirlo insopportabile. Perché l'amore incondizionato di Gesù lo rende insopportabile anche oggi, perché anche oggi a me per primo che dico queste parole, a noi tutti che siamo qui, all'umanità intera, questo Gesù chiede un continuo cambiamento. Chiede continuamente che noi diventiamo, ridiventiamo esseri umani, che cresciamo in umanità e anche noi abbiamo le nostre difese e non accettiamo sempre questo invito. Per questo Gesù di Nazareth viene ucciso, si decide di ucciderlo per eliminarlo, per eliminare la forza dell'amore che cambia il mondo. Questo è il motivo della condanna. Gesù ucciso. Deciso, va ucciso Gesù. L'altro aspetto è come lui vive questa situazione. Gesù ama la vita, perché altrimenti non è come è. Ama la vita, perché come vive il suo entrare nel dolore, nella passione. Ah, lo vive con timore e tremore. Gesù non è un esaltato della religione, no. Lui è l'uomo della fede, che è tutto diverso. Lui vive, gli piace vivere, gli piace la vita, star con gli altri, comunicare amore. E come vive quindi questa incombente minaccia e poi l'entrare nella via dolorosa della passione? Alla vive come tutti i profeti, come tutti gli esseri umani, con timore e tremore. Non è un esaltato Gesù. Gesù ha paura. Difatti nel Vangelo abbiamo letto questo passaggio dell'agonia nel Getsemani. Agonia, ricordiamo che è un termine greco che significa un dibattimento interiore, una lacerazione dell'essere dentro, così forte che sconquassa la psiche, il fisico, tanto che appaiono delle gocce di sangue sul corpo di Gesù. L'agonia, il dibattito qual è? Che Gesù sente che storicamente sta perdendo il senso della sua missione. Ha parlato di amore e pare che vinca l'odio. Ha parlato di non violenza, arriveranno presto i soldati del Tempio, perché il Tempio aveva anche i soldati apposita. Poi sarà consegnato alla truppa romana. Ha parlato di amicizia, un amico. Discepolo lo tradisce con un bacio per consegnarlo, ma però diciamo sempre, povero Giuda, siamo stati educati a maledire Giuda, povero Giuda, perché pare da quello che si percepisce che lui non abbia consegnato Gesù all'autorità per questi 30 denari, l'ha consegnato probabilmente perché non aveva capito bene chi era Gesù. E gli pareva che nel confronto con l'autorità ebraica, in questo confronto finalmente si fosse capito, si sarebbe capito chi era davvero Gesù, qual era il suo progetto. Quando poi ha percepito che la situazione precipitava, si è disperato e ha buttato ai piedi quei 30 denari che non erano certo quelli il motivo del tradimento e per disperazione si è impiccato a un albero. Pietro ha fatto peggio. Perché ha detto, quando era fuori dal luogo del processo di Gesù, che lui quell'uomo che stavano processando non l'ha mai visto, né sentito, per lui è uno sconosciuto. Solo che pare appunto che lui, incontrando Gesù all'uscita, quando Gesù usciva, questo incontro, questo sguardo probabilmente gli ha infuso, gli ha fatto percepire non una condanna inappellabile, ma come un messaggio di dire: pensaci Pietro, pensaci come sta andando, pensaci. E questo lo ha come l'ha fatto riprendere dentro. Ecco, questa è la preghiera di Gesù nel Getsemani. Abbiamo sentito: Padre, se è possibile, come a dire, ma io devo proprio entrare in questa violenza così terribile, se è possibile io non vorrei bere questo calice amaro, però se questo è il cammino della coerenza, della fedeltà, continuo. Come ha detto Romero, minacciato, con paura, come padre Puglisi, che sapeva che l'avrebbero ammazzato, per fare solo degli esempi, e quando si è voltato quella sera, quando l'hanno chiamato, ha detto: vi aspettavo, me lo aspettavo, prima che gli sparassero alla nuca il colpo. Me l'aspettavo, come Don Diana, come tanti altri. Persone che sono andate avanti fino a donare la vita con timore e tremore, affidandosi. E poi sulla croce, questa preghiera col Salmo, che è una preghiera drammatica, ma è una preghiera che sale ogni giorno dalla terra. Pensiamo come vivono i genitori, i familiari, i genitori di quei ragazzi, di quei due bambini neonati, i familiari, i nonni, i familiari di tutte quelle persone che sono fatte schiantare su. Penso io spesso in questi giorni, chissà come vivono questi genitori straziati. Qui Giuseppe d'Arimatea, un uomo coraggioso, è andato, ci pensavo proprio per quelle sintonie dell'animo che subito si accendono quando leggevo con voi adesso, dicevo: guarda, ha chiesto il corpo di Gesù per seppellirlo, per pietà. Questi genitori non possono chiedere il corpo, è una cosa straziante, uno strazio nello strazio, non possono chiedere il corpo dei loro familiari perché non c'è più il corpo. È una cosa che fa piangere, a me fa piangere quando veramente. Quindi quanto dolore nell'umanità, quanto dolore c'è nell'umanità, il dolore dell'umanità, e sale questo grido dall'umanità in tutto il pianeta: Dio, Dio, dove sei? Perché succede quello che sta succedendo? Nello stesso tempo quel grido di angoscia, dall'abisso dell'angoscia di Gesù, è anche un affidamento, come un paradosso. Uno grida a Dio: dove sei? Perché sul Golgota non c'è nessun segno di Dio. Sono tre persone che ansimano andando alla morte. Non c'è segno di Dio. Però il segno è quello lì, che Gesù muore crocifisso. Dov'è Dio? È lì, in Gesù, che muore crocifisso. E allora è come nello stesso tempo un affidamento, come dire: qui pare che tu non ci sia, ma se non ci fossi sarebbe il buio, vincerebbero le forze del male, la morte avrebbe l'ultima parola. È l'amore che ha l'ultima parola, per cui per la sua fede è stato accolto, risuscitato dal Padre, vivente oltre la morte. E il suo essere vivente oltre la morte è testimoniato oggi nella storia, speriamo nel piccolo anche da noi, testimoniando l'amore, la disponibilità, i segni di vita, i segni della vita. E ultimo, fra le tante riflessioni possibili, impressiona che il Vangelo di Marco affidi la prima, diremmo così, professione di fede a un soldato, centurione. Forse quell'uomo ha avuto la responsabilità tragica di organizzare il drappello che dal momento della flagellazione, quando Pilato ha detto: flagellatelo e poi portatelo sul Golgota. Flagellazione che erano 36-39 colpi con uno scudiscio fatto di cordicelle di cuoio, sommità c'erano palline di piombo e anche ossicini appuntiti di montone, tante persone ci restavano sotto, non superavano la flagellazione, perché era straziante, il corpo si apriva. Ecco, da quel momento fino alla morte sulla croce. E quest'uomo, pagano come si usava dire, che veniva da Roma, nell'esercito dell'impero, percependo in come quell'uomo ha vissuto quel percorso doloroso, dice: costui non è solo un uomo, costui comunica qualcos'altro, io lo sento. E il Vangelo del dopo Pasqua dice che il centurione ha professato la fede in Gesù. Avendo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era il figlio di Dio. Ora, Gesù è lì e Dio è lì in Gesù che muore. Dov'è Gesù, dov'è Dio nella storia? Mai fra i carnefici. Sarebbe un Dio incredibile, da non credere. Dio è fra le vittime. La sua croce è collocata amorevolmente in mezzo alle innumerevoli croci dell'umanità. Il volto del crocifisso che muore è il volto di tante persone crocifisse, persone ammalate ad esempio su un letto, persone colpite, persone, comunità e popoli crocifissi. Percependo questa presenza di Gesù di Nazaret, che condivide, Dio condivide in Gesù il dolore del mondo, non è che il dolore nostro dell'umanità cessi, però si sente questa vicinanza che ci accompagna e che ci dà come una forza per affrontare, per vivere anche il momento difficile del dolore, con una prospettiva, perché Gesù ci comunica che l'amore è più forte della morte, che lui è andato sulla croce per disponibilità, per amore, non per fanatismo religioso. E questo credo possa essere un vissuto profondo, sentire il Dio di Gesù vicino anche nel dolore, per che si possa percepire anche una speranza non a buon mercato, non facile, che nel dolore appunto è impossibile, ma una speranza umana. E certo, questo anche comporta che fra noi ci sorreggiamo nel momento del dolore, della tristezza, anche di un avvilimento che può subentrare guardando una società, un mondo com'è, sempre per riaccendere la speranza, la prospettiva e sempre per dichiarare di nuovo la nostra disponibilità a non lasciarci irretire dalle spirali dell'indifferenza e della morte, ma nella nostra vita comunicare per come possiamo ogni giorno parole e segni di vita.